Quindi posso condividere con voi semplicemente alcune piste sulle quali sto riflettendo. Sembra una happy end, come se tutto fosse come prima. In realtà ci sono anche qua dei segni di cambiamento profondo. Io sto tenendo sotto osservazione, però non vi posso dare quello che vi dico con la sistematicità che deriverebbe da uno studio già consolidato. Vi condivido piste di ricerca e di riflessione. Alla fine, vabbè, intanto implicitamente la moglie ritorna ancora nel solito nominare i figli, perché se ci sono figli c'è la moglie. Però badate, vengono nominate soltanto le figlie femmine. Ed è un particolare interessante, soprattutto perché non è così scontato. Quando si parla di donne nella Bibbia, insomma, sempre un po' bisogna aprire gli occhi, spalancarli un po' di più, perché possono essere il segnale di qualcosa di interessante. E proprio questo particolare delle figlie di Giobbe può segnalare, ve la butto lì, la natura del profondo cambiamento che c'è stato in Giobbe. Dopo questa burrasca, uno, è Giobbe che le nomina e le nomina per nome. Due, c'è una descrizione della loro bellezza e poi queste figlie ereditano insieme ai fratelli. Allora, che sia Giobbe a nominare le figlie può significare diverse cose. Molto più normalmente era un compito riservato alla madre, la nominazione dei figli. Che sia Giobbe a svolgerlo sembra sottolineare l'assenza della donna. Tuttavia, sebbene assente, il solo fatto che ci siano delle figlie da nominare implica che una madre ci sia. Segnale. Altro segnale, che sia lui a dare il nome alle ragazze è una sovversione dei tradizionali compiti e fa qualche cosa che appunto normalmente avrebbe fatto la mamma. Sovvertendo questa abitudine, diciamo così, forse sta dimostrando di non essere più così rigido come l'abbiamo incontrato all'inizio. Forse la natura del suo cambiamento è segnalato proprio dal superamento dei precedenti schemi di comportamento e di controllo. Poi il testo dice che Giobbe nomina soltanto le figlie, e privilegiando così la parte femminile. È una cosa un po' strana. D'altra parte, perché le cose sono sempre doppie, Giobbe che nomina le figlie femmine, ruolo normalmente svolto dalla madre, ci dice anche che forse la moglie le lo lascia fare, che forse la moglie si astiene dal fare quello che le sarebbe spettato, perché gli dà la possibilità di parlare in modo nuovo. E questo rientrerebbe, ci giochiamo proprio sulle sottigliezze del testo, però perché non provare a raccogliere anche queste suggestioni? Nessuno ha la pretesa di inciderle sulla pietra, però la ricchezza di un testo è proprio questo, no? La possibilità anche di, come dire, leggere quegli spazi bianchi. Effettivamente, tra l'altro, i nomi che sceglie Giobbe va nella direzione di qualcosa da non sottovalutare e forse è il segno più eloquente della sua rinuncia al controllo e al predominio. Le chiama con dei nomi stupendi che hanno a che fare con la bellezza, con la gratuità, con l'accoglienza della vita. Forse in questo segno, che apparentemente è così una pennellata di mano di bianco, c'è qualcosa di più, un rinnovato modo di vedere le cose in Giobbe? Giobbe riconosce l'individualità di queste donne, celebra la loro bellezza, afferma la loro importanza e ridefinisce il loro posto in questo nuovo mondo riconfigurato. Le ragazze ereditano con i ragazzi. Di nuovo, sovversione. Potrebbe essere mai che proprio nelle figlie Giobbe riconosca un diretto riflesso della madre, un qualche modo per renderla protagonista e nominare lei e nominare loro un atto di onore anche per la donna senza nome. punti interrogativi, no? Suggestioni. Io veramente non ho mica la pretesa che siano delle certezze, però mi piace investigare in queste sfumature.
C'entrano i numeri 3, 7, 10.
Sicuramente sono
Sempre
nomi
sì.
simbolici, certo. Hanno a che fare ovviamente con la perfezione, con la pienezza. Sì, certamente non sono scelti a caso.
Dire una risonanza che è stata abbastanza forte nel suo discorso. Quando lei ha parlato di come un uomo che parla sotto tortura nel giustificare in fondo l'azione di Dio, io ho avuto veramente un brivido perché ho letto qualche piccolo saggio di Wiesel che si confronta con il libro di Giobbe e che naturalmente dal suo punto di vista di persona che ha conosciuto i campi di concentramento non accetta la conclusione, lui si confronta con quella conclusione in cui sembra appunto un lieto fine, tutto passato, e dice non è possibile. E dice di aver capito in realtà il senso di quell'apparente lieto fine riflettendo sui processi, sulle confessioni veloci ed esagerate di alcuni detenuti, mi pare di ricordare, adesso ho letto un po' di tempo fa, proprio sotto il regime sovietico, comunque in ogni caso parlava di detenuti sotto tortura, che confessavano anche più di quello che avevano fatto, a dimostrazione che non accettano assolutamente il punto di vista del potere. In questo caso Giobbe dice sì, va bene, ho sbagliato, eccetera, Dio è più grande, Dio ha ragione, ma io in realtà non accetto, lo dico, ma sotto sotto non accetto. E allora questo uso anche suo del discorso del torturato mi ha fatto veramente molta impressione, ha avuto una risonanza e la
In realtà debbo questa riflessione a una studiosa che di mestiere non fa la biblista, ma si chiamerà Rachel Magdalene, fa l'avvocato e nella sua esperienza ha appunto avuto a che fare con reati nell'area della tortura, eccetera, eccetera, e questo suo posizionamento le ha fatto cogliere qualche cosa di simile, no, nella dinamica relazionale di Giobbe con Dio. Allora, io non la sposo in pieno, tuttavia è un suggerimento estremamente interessante. Lo accosto a quello di chi si ripete continuamente delle dottrine di vita, no? Le ripete in modo meccanico, in fin dei conti per proteggersi dalla brutalità delle esperienze. Senza giudizio, perché un'esperienza di devastazione ti demolisce. Quando le fondamenta sono scosse, il giusto che cosa può fare? Ok, puoi abbracciare completamente la visione, per quanto deleteria, che ti ha portato lì, però in fin dei conti, ok, va bene, l'accetto, purché smetta di soffrire. Oppure puoi meccanicamente ripeterti le formule come una sorta di mantra che appunto ti estranea, ti allontana dall'impatto della
Ti
sofferenza
proteggono
e
anche.
in un qualche modo ti proteggono, no? Dal dolore, dalla disintegrazione, dalla perdita di tutte le certezze. Credo siano appunto sentieri interessanti che il libro di Giobbe può aprire a lato, e in particolare la moglie di Giobbe. Avete presente nei film quando i soldati, sempre americani, vengono presi sotto tortura? E ho letto che proprio fa parte del loro addestramento, quando vengono torturati, di ripetere ossessivamente nome e numero di matricola. E ho letto che è proprio una strategia difensiva
Protezione.
di resistenza all'annullamento del linguaggio. È molto interessante. E in questo la moglie di Giobbe sembra offrirgli parole che lui non era in grado di dire, intrappolato in quello stampo teologico che però l'aveva portato ad una disumanizzazione, perché se da una parte difendeva Dio, dall'altra c'era lui ridotto ad un verme, e in un qualche modo la sua benedizione altro che bestemmia, perché arrivava ad approvare un sistema violento. Per una scommessa celeste vengono portate via le vite di uomini e animali. Cioè si può arrivare, abbracciando certi paradigmi mentali, addirittura alla violenza su di sé e sugli altri, senza qui aprire, no, discorsi sul fondamentalismo religioso e quanto violento può diventare. Ecco, forse la moglie di Giobbe ha il coraggio di dire l'indicibile. Io la chiamo voce di minoranza proprio. È una donna che raccoglie una tradizione dissidente, e per questo la considero, poi magari ci sto lavorando, l'avete capito, cioè sono qui con voi veramente per condividere un processo, io la considero davvero come una sorta di catalizzatore all'interno del libro. È quella che permette quella narrazione stupenda che ci tiene impegnati da secoli, perché altrimenti col Giobbe bello, santo, bravo, buono, finita lì, ha superato la prova, bravissimo, basta. È solo da imitare, applausi, ecco qua un bel modello, un prodotto fatto e rifinito da catechismo, sì, come Giobbe. Non lo leggeremmo il libro di Giobbe se fosse questo.
Era solo una domanda. Intanto devo dire che mi è piaciuto questa prospettiva del torturato, mi pare molto interessante. Seconda cosa, delle parole che lei ha calibrato della moglie, mi è piaciuto l'ambivalenza del benedici maledici, perché secondo me maledici, benedizione maledizione, perché secondo me in questa situazione così drammatica l'ambivalenza secondo me esprime molto anche l'affettività della questione. La mia domanda invece era questa: muori, a quell'epoca la morte era già aperta con degli spiragli di un qualche al di là o no? Per cui muori vuol dire proprio
fine.
Finito nel senso totale del termine.
Fine. Da quel che sappiamo, però anche non sono un'esperta di escatologia, però probabilmente l'avete sentito dire anche tante altre volte, cioè l'orizzonte della riflessione ebraica è piuttosto con spiragli, sì, tardivi, è il mondo dello Sheol, il mondo delle ombre, ma insomma la partita si gioca
sulla terra,
qua.
Se è possibile e ha senso richiamare una distinzione che si faceva tanto tempo fa fra fede e religione, e cioè qui viene messa in discussione in qualche modo la religione formale, rituale e così via. E il passaggio consiste nello scoprire che la radice vera è quella della fede, al di là della formalità rituale, che non è necessariamente fondamentalista, lo può diventare, però tutti noi abbiamo bisogno di riti in qualche modo anche religiosi. Però ciò che conta è la fede.
Credo che la rilevazione sia pertinente, anche se forse la critica non è alla religione in quanto tale. Credo che, allargando un po' il discorso, sia l'ennesima segnalazione del pericolo costante in cui ciascuno può cadere, ovvero l'idolatria. Cioè anche un sistema teologico che ha le sue ragioni, che è frutto di elaborazione, di riflessione sostanziata, può trasformarsi in idolatria quando si chiude alla sfida, alla domanda pressante dell'esistenza. Ecco, credo che la critica da raccogliere sia critica, la segnalazione, il warning, come si direbbe in inglese, attenti, perché lo schema di gioco si allarga tutte le volte che c'è qualche cosa che provoca, che stimola qualcosa di nuovo, e che a tirar dentro per forza le cose nello schema che tu hai già imparato, c'è il rischio di pervertirlo addirittura, e quindi di annullare anche la bontà per cui lo avevi creato. Perché un sistema teologico è valido per permettere una relazione, no, con la trascendenza. Attenzione, perché la possibilità di trasformare quel ponte in una porta blindata c'è, e non apri quella porta con le formulette. Ecco, la combinazione a volte proprio fa sballare i piani.
Quando dici benedici, maledici e mumori. Sono ripensato sopra e mi viene a raffrontarla a un versetto famoso di Giobbe, che è verso la fine dei suoi discorsi. Vedrà il suo Goel e poi morirà. È come se la moglie dicesse, penso che sia possibile questa interpretazione, prima di morire, benedici, maledici.
Anche, sì, interessante, sì.
Non morire senza fare questo.
Anche interessante, sì.
Credo che sia nella linea di questa lettura. Ecco.
È una piegatura sicuramente interessante.
Ecco, devo dire anche un'altra cosa, sarebbe da riprendere il discorso anche sulla composizione di questo libro, sulle parti più antiche, eccetera, le parti successive e così via. Punto fondamentale. Dopo la moglie arrivano gli amici, e alla fine quelli che sono ripresi, accusati e condannati da Dio, sono solo gli amici.
E anche Giobbe, per certi aspetti. Lo dicevo forse prima a qualcuno.
Questa cosa qua, io non so come interpretarla. Se mettiamo in confronto l'impostazione che aveva questa parte originaria di Giobbe senza il corpo dei dialoghi, era un po' sulla linea tradizionale, ecco, della conferma, dello schema tradizionale, quello che la moglie rimprovererebbe a Giobbe, ecco. Certo che appare questo masso erratico indubbiamente anche nella versione originaria, ecco, del libro di Giobbe.
Comunque ci
Quindi,
sarebbe.
Anche se non ci fossero, facciamo così poco, non ci fossero i dialoghi, forse questa parte della
questa spina nel fianco
salverebbe,
sì,
il testo,
forse sì,
e creerebbe anche un dubbio sul fatto che anche questa parte originaria sia così decisa, ecco,
così una bomboniera, insomma. Tra l'altro
sono fantasie,
sono molto interessanti. Tra l'altro, lo dicevo prima, c'è una tessitura interessante, perché sì, il rimprovero che Dio fa, sì, che Dio muove agli amici, è fatto con la stessa parola con la quale Giobbe qualifica le parole della moglie, Naval, dice a loro che sono degli stolti. E questa volta Dio, alla fine del testo, dà agli amici di Giobbe degli stolti perché hanno parlato contro di lui. Interessante, perché e ce l'ha con tutti Dio, perché anche con Giobbe gli dice: tu hai parlato in modo non giusto, eccetera, eccetera. Dell'altra, perché sebbene dica poche parole, anche la moglie parla. Dio ha parole di giudizio su tutti i parlanti del testo, tranne che sulla moglie.
La lettura biblica che noi facciamo ha sempre una riserva di possibilità che noi non sfruttiamo.
È vero.
Un'autocomprensione del nostro limite e anche delle nostre possibilità.
È vero.
Ecco. Mi permetto anche di dire questa figura della donna nella letteratura antica è sempre stata considerata in senso estremamente misogino. negativo. E c'è l'esempio del racconto di Prometeo, di Pandora, che è sì negativa, perché è una risposta alle tecniche, perché Zeus ha calato il suo asso contro i benefici che Prometeo ha portato agli uomini, mandando la Pandora con tutti i mali possibili, ma in fondo a questo elemento, cioè in fondo al vaso di Pandora, c'era la speranza. È una cosa che adesso si sta rivalutando questo aspetto, c'è un magnifico intervento di Curi, del nostro professore dell'università, che ha studiato molto, ha messo in risalto questo aspetto dell'elemento della speranza. Paradossalmente si potrebbe dire che il discorso non è un discorso di disperazione, ma può contenere una speranza di liberazione.
Esatto, sì, sono d'accordo.